Vogliamo aprire le nostre Bibbie in Prima Timoteo. Questa mattina vedremo una significativa lettera di Paolo a Timoteo. Questo è il titolo, possiamo dire il tema che vedremo questa mattina. E vedremo soltanto i primi due versetti. Due versetti. Sono due versetti dove troviamo due uomini con uno stesso incarico, con uno stesso proposito, una stessa fine. Stanno servendo il Signore con fedeltà e si troveranno in una situazione difficile da affrontare. Perciò Paolo riceverà questa lettera significativa da Paolo affinché lui possa portare avanti il suo incarico. Prima di approfondire questi due versetti, bisogna, possiamo dire, è necessario, che cosa? Situare il contesto storico della lettera. Sappiamo che quando noi ci approcciamo alla scrittura, non soltanto leggiamo ciò che è scritto, ma per capirla, per comprenderla, bisogna capirla nel suo contesto, bisogna capire ciò che stava succedendo in quel momento, e questo arricchisce la nostra comprensione affinché noi possiamo capire che cosa? Il motivo per cui Paolo scrisse a Timoteo. Questo è ciò che noi raggiungiamo e desideriamo quando ci approcciamo alla scrittura, per capire ciò che Dio sta dicendo attraverso Paolo. Sappiamo che sono lettere ispirate, come ha detto Simone nella lettura, perciò è necessario coprire il contesto. E capire tutte queste informazioni ci aiuterà a capire proprio questo, perché questa lettera è così significativa per Timoteo, perché è così importante questa lettera che Timoteo ha ricevuto e che noi abbiamo, e che Dio ha ispirato. Pensando al contesto storico, c'è un, possiamo dire, un quadro. Questo è successo in un momento particolare della storia. Paolo era in prigione a Roma. Dal libro di Atti possiamo vedere tanti episodi della vita dell'apostolo. Possiamo vedere la sua conversione, possiamo vedere i suoi tre viaggi missionari. E poi, arrivando al capitolo 21 del libro di Atti, possiamo leggere di quello che è stato l'arresto di Paolo, che poi lo portò a Roma. Tutto questo possiamo leggerlo nel libro di Atti e non ci soffermeremo lì, ma alla fine, in Atti 28, versetti 30-31, noi possiamo leggere questo. Dice che Paolo rimase 2 anni interi in una casa da lui presa in affitto e riceveva tutti quelli che venivano a trovarlo, proclamando il regno di Dio e insegnando le cose relative al Signore Gesù Cristo, e lo faceva con tutta franchezza e senza impedimento. Paolo era agli arresti domiciliari e, essendo un cittadino romano e dovendo affrontare un processo, lui era agli arresti domiciliari, poteva avere questi privilegi, possiamo dire. Continuava il suo ministero dove, essendo in una casa presa da lui in affitto, e riceveva, e allo stesso tempo sappiamo che cosa, che lui scriveva tante lettere, le lettere agli Efesini, a Filemone, a Filippesi, ai Colossesi. Perciò Paolo continua il suo ministero. Sappiamo che in quel tempo anche Onesimo è andato da Paolo a trovarlo a Roma, o si incontrò con Paolo a Roma, e Paolo gli presentò il Vangelo. Perciò Paolo continuava con il suo ministero. Però anche leggiamo dalle lettere che lui ha scritto in quel tempo in cui era nella prigione, negli arresti domiciliari, che cosa? Che quando lui sarebbe stato liberato, lui sarebbe andato a trovare alle chiese a cui scriveva, alle chiese che lui prima aveva fondato, che aveva, possiamo dire, rafforzato nella verità anche. Ad esempio a Filemone gli scrive, alla fine della lettera, che al tempo stesso preparami un alloggio, perché spero, grazie alle vostre preghiere, di esservi restituito. Paolo scrive questo a Filemone, essendo in carcere. Ai Filippesi dice che ho fiducia nel Signore di poter venire presto da voi, possiamo dire. Perciò Paolo si attende questo, una volta liberato, continuare con i suoi viaggi missionari, continuare a visitare le chiese di cui lui già conosceva. E se noi pensiamo al luogo dove abitava Filemone, a cui dice preparami un alloggio, questo luogo era Colosse, si trova, se noi vediamo una mappa, a destra. I Filippesi, a cui Paolo dice anche questo, si trova in alto a sinistra di una mappa, e in mezzo, in basso, c'era Efeso. Perciò Paolo che sarebbe andato prima a Colosse, poi andando in direzione ad Efeso si sarebbe fermato ad Efeso. Perché dico Efeso? Perché Timoteo, che riceve questa lettera, si trova a Efeso. Ed è molto importante considerare ciò che sta succedendo. Perché? Perché Paolo, essendo agli arresti domiciliari, manda Timoteo a Filippi e poi loro due si sarebbero incontrati ad Efeso. Perciò tutto rientra in ciò che Paolo sta scrivendo a queste lettere. E mostra che cosa? Che lui si prenderà cura delle chiese che lui precedentemente aveva già fondato e aveva già istruito. E perciò in tutto questo si incontrano ad Efeso. Paolo era, possiamo dire, non il fondatore, ma era una persona che aveva dato tanto in quella chiesa. Era stato lì per quasi 3 anni. E in Atti 20:17 leggiamo che Paolo incontra gli anziani di Efeso e gli dice che lui non si era tirato indietro di annunziarvi tutto il consiglio di Dio. Perciò questa chiesa ad Efeso era così preziosa agli occhi di Paolo che per 3 anni lui aveva annunziato tutto il consiglio di Dio. Nulla gli era mancato dell'insegnamento riguardo a Cristo. E poi aggiunge, Atti 20:28, badate a voi stessi, parlando agli anziani di Efeso, chiesa dove si trova Timoteo, e a tutto il gregge, in mezzo al quale lo Spirito Santo vi ha costituito vescovi. Vescovi è una parola che sottolinea la sorveglianza degli anziani o dei pastori. E dice, per pascere la chiesa di Dio che egli ha acquistata con il proprio sangue. E poi dice, io so che dopo la mia partenza si introdurranno fra di voi lupi rapaci, i quali non risparmieranno il gregge. E anche tra voi stessi sorgeranno uomini che insegneranno cose perverse per trascinarsi indietro i discepoli. Perciò vegliate, ricordandovi che per 3 anni, notte e giorno, non ho cessato di ammonire ciascuno con lacrime. È molto chiaro ciò che Paolo sta dicendo. Paolo sta dicendo agli anziani, prima di andare nella prigionia a Roma, che cosa? Che tra di voi si introdurranno lupi rapaci, ma, versetto 30, anche tra voi stessi sorgeranno. Perciò nella chiesa stessa avverrà questo attacco. Un attacco che sono uomini, ma quello che al centro queste persone insegneranno l'errore. La verità di Dio verrà travisata, verrà cambiata, verrà modificata, e questo è quello che soffrirà alla fine la Chiesa. E Paolo, quando raggiunge Efeso dopo la sua prigionia e si incontra con Timoteo, si trova con questa situazione: falsi insegnanti che venivano da fuori, che uscivano dalla Chiesa stessa, dagli anziani, che insegnavano l'errore. La chiesa di Efeso era diventata un centro tempestoso di falsi insegnanti. Se andate in Prima Timoteo, capitolo 1, versetto 19 e anche 20, qua leggiamo che Paolo ha mandato via dalla chiesa Imeneo e Alessandro. Lui li ha mandati via, possiamo dire li ha disciplinati. Disciplinati perché erano falsi insegnanti. E Paolo li ha disciplinati, li ha mandato via dalla chiesa, e lui lo esprime in questo modo, dice che ho consegnati a Satana affinché imparino a non bestemmiare. Ciò, il fatto di farli uscire dalla chiesa questi falsi insegnanti affinché imparino a non bestemmiare. Però Paolo, ciò che stiamo vedendo, Paolo sta prendendo la situazione nelle sue mani, sta affrontando persone, non per le persone stesse, ma perché quelle persone stanno sviando la Chiesa da che cosa? Dalla comprensione della verità, da ciò che è scritto. Paolo disciplina questi due uomini, li espulsa dalla Chiesa, e poi cosa fa? Lascia Efeso per andare da chi? Dai Filippesi. Lascia Efeso per andare dai Filippesi, ma che cosa fa lui? Lascia Timoteo. Lascia Timoteo, lascia che Timoteo si occupi della situazione per conto suo. da quello che abbiamo visto settimana scorsa, prima Timoteo 3:14, sappiamo che l'intenzione di Paolo erano quelli di ritornare presto in Efeso. Ciò che Paolo dice a Timoteo, 3:14, dice: ti scrivo queste cose sperando di venire presto da te, affinché tu sappia, nel caso in cui dovessi tardare, come bisogna comportarsi nella casa di Dio. Perciò Paolo se n'è andato, ma lui ha questo intento di ritornare da Timoteo, perché la situazione è difficile, è grave. Ma intanto Timoteo ha tutto ciò che ha bisogno per affrontare quella situazione. Come? Attraverso questa lettera. E Timoteo era un pastore ad Efeso, era un anziano, era un vescovo. Quando noi sentiamo anziano, pastore, vescovo, sta parlando della stessa persona, ma ciò che sta facendo sta sottolineando diversi aspetti di quella persona, diversi, possiamo dire, intenzioni che ha verso il Grecia nella sua persona di guida e conduzione di chiesa. E Timoteo era anziano, lui, possiamo dire, aveva saggezza per guidare la chiesa, lui era vescovo, lui poteva sorvegliare la chiesa, era pastore insegnante. Lui pasceva le pecore, le persone, ma allo stesso tempo che cosa faceva lui? Insegnava e predicava la parola. E perciò Timoteo prende il posto di Paolo. Però allo stesso tempo Timoteo deve fare tutto ciò che sia necessario affinché questa situazione cambi. E cosa deve fare? Niente di meno che tutto questo. Ad esempio, versetto 1, versetto 3 del capitolo 1, deve ordinare ad alcuni di non insegnare. Di non insegnare che cose? Dottrine diverse. Deve insegnare alcuni di non insegnare, ordinare ad alcuni di non insegnare anche favole, genealogie. Questo lo vedremo nel dettaglio, ma sembra che queste persone fossero basati sull'Antico Testamento e usavano l'Antico Testamento erratamente, inventando cose che non erano vere. Allo stesso tempo, queste falsi insegnanti, questi falsi insegnamenti creavano discussione invece di portare a che cosa? All'unità che crea la verità nel Vangelo. Inoltre, Timoteo doveva mettere ordine nel culto. Capitolo 2, versetto 1-8. Doveva riportare alla Chiesa la sana dottrina e così che pregassero per tutti gli uomini. Non un, possiamo dire, una selezione di uomini, ma per tutti gli uomini, perché questo è il desiderio di Dio, che tutti gli uomini conoscano la verità affinché si ravvedano. Inoltre Timoteo deve riportare alla Chiesa la sana dottrina e così insegnare alle donne riguardo al pudore, alla modestia, alla pietà. Deve insegnare alle donne riguardo al loro ruolo nel piano di Dio. Capitolo 2, versetto 9-15. Timoteo anche deve riconoscere anziani qualificati. Capitolo 3, versetto 1-7. Ma non solo deve riconoscerlo, forse anche lui dovrà rimuovere persone dall'anzianato. Compito difficile per Timoteo. Dovrà fare lo stesso con i diaconi, con le diaconesse, con le persone che assistono i pastori e assistono la Chiesa in modo pratico. Dovrà identificarli e allo stesso tempo dovrà rimuovere forse alcuni. Timoteo dovrà combattere con l'ipocrisia di uomini bugiardi che sono nella Chiesa, capitolo 4, versetto 2. Dovrà riprendere in modo corretto quelli che peccano nella Chiesa. Dovrà aiutare la Chiesa a aiutare in modo corretto le vedove. Dovrà anche sapere come ricevere accuse contro un anziano, capitolo 5, versetto 19. E dovrà anche riprendere gli anziani che peccano. Ciò che Timoteo deve fare, possiamo dire, non è solo insegnare, deve affrontare persone, deve curare persone, deve trattare con persone che in alcuni casi saranno pecore, ma in altri casi che cosa saranno? Non saranno pecore, saranno lì a disturbare. E Timoteo deve fare il suo compito, deve fare il suo compito. Inoltre, davanti a Dio, a Cristo Gesù, agli angeli eletti, deve osservare queste cose senza pregiudizi e deve non fare nulla con parzialità. Timoteo deve essere integro. Timoteo deve rimanere in piedi e affrontare ogni situazione in un modo, possiamo dire, che non deve, nulla deve, possiamo dire, toccarlo. Deve essere irreprensibile. Deve ricercare la giustizia, la pietà, la fede, l'amore, la costanza, la mansuetudine. Deve osservare questo comandamento da uomo senza macchia, irreprensibile, fino all'apparizione del nostro Signore Gesù Cristo. Timoteo, tu non puoi lasciare questo compito. Tu devi farlo in questo modo e sarà difficile. Perché quando ti verranno persone che vorranno attaccarti, tu dovrai essere come? Esemplare nel parlare, nel comportamento, nel modo in cui li tratti, in cui li paci. Questo ci viene difficile. Quando qualcuno ci attacca e ci offende, quando qualcuno ci tratta male, è difficile. Perché possiamo dire, conoscendo il nostro cuore, la nostra carne tenderà a rispondere male. Tenderà a che cosa? A mettere la situazione nel suo posto, ma senza importare il modo in cui lo facciamo. Abbiamo visto anche mercoledì la saggezza. Non è importante per il credente solo fare questo, ma il modo in cui lo facciamo è cruciale. Perché quello arricchisce e mostra una nostra maturità nella fede. E Timoteo deve fare questo, ma non con una persona. Pensiamo al matrimonio. Due persone che stanno tutti i giorni insieme e si santificano nel modo in cui si rapportano. Pensate a Timoteo con una chiesa grande e numerosa, dove deve affrontare non solo i membri, ma deve anche affrontare i pastori che forse stanno insegnando eresie. E lui li deve fermare. Non è facile. Non è facile. E Timoteo si deve esercitare la pietà, deve essere un esempio al gregge, deve predicare il Vangelo e deve passare tempo davanti alla Scrittura, affinché la Chiesa possa essere davanti alla Scrittura. Paolo le dirà: vada a te stesso all'insegnamento, perché in questo modo salverai te stesso e coloro che ti ascoltano. È difficile la situazione in cui si trova Timoteo. Alla fine lui dovrà custodire il deposito, che sappiamo, lui dovrà custodire questa verità, verità come dottrina, ma verità anche nel modo in cui lui la vive e la gente la vede. E deve conservare la fede e una buona coscienza. Possiamo dire, nessun anziano vorrebbe essere al posto di Timoteo. Nessun anziano, ma Timoteo deve farlo. Deve farlo. Infatti, guardate il versetto 3 del capitolo 1. Paolo dice a Timoteo: ti ripeto l'esortazione che ti feci mentre andavo in Macedonia, di rimanere a Efeso per ordinare ad alcuni di non insegnare. Poi vai avanti. La frase nell'originale è più forte. Essa inizia con un come e sembra come se questa, possiamo dire, questa frase non si conclude. In poche parole sarebbe così: come ti ho esortato mentre andavo in Macedonia di rimanere a Efeso, così ti incarico ora, Timoteo. Non sono cambiato il mio parere e tu devi rimanere lì. E la parola di esortare può anche essere supplicare, implorare o richiedere. Perciò, come ti ho esortato, come ti ho supplicato, implorato di rimanere a Efeso, mentre io sto andando o andavo in Macedonia, così ti dico di nuovo: rimani lì, Timoteo. E perciò questo sta sottolineando che cosa? Che Timoteo sta venendo a meno. Sta venendo meno. E pensate a Timoteo. Timoteo era un uomo formato. Timoteo aveva un'esperienza di circa 20 anni nel ministero. Timoteo era maturo nella fede per fare quello che doveva fare, altrimenti Paolo avrebbe cercato un altro uomo. Ma Paolo ha detto: tu, Timoteo, rimani lì e affronta quella situazione. E Paolo deve supplicarlo di rimanere lì, ad Efeso. Il compito è così grande che Timoteo, venendo meno, volendo andare forse dall'apostolo Paolo o non essere a Efeso, Paolo gli dice di rimanere. E Paolo cosa fa? Lo istruisce e lo solleva con questa lettera. Con questa lettera. E nei primi due versetti vediamo che cosa? Il peso. Vediamo l'importanza di questa lettera che Paolo scrive a Timoteo. Timoteo vuole o deve essere istruito, deve essere sollevato per affrontare tutte queste situazioni. E quello che leggiamo al versetto 1 e 2 è questo. Dice Paolo, apostolo di Cristo Gesù, per ordine di Dio, nostro Salvatore, e di Cristo Gesù, nostra speranza. A Timoteo, mio legittimo figlio nella fede, grazia, misericordia, pace da Dio Padre, da Cristo Gesù, nostro Signore. Due versetti dove mostrano quanto sia significativa questa lettera di Paolo a Timoteo. E in questi due versetti possiamo dire che abbiamo tanto, abbiamo l'autorità di Paolo, versetto 1. Abbiamo anche la legittimità di Timoteo, versetto 2, la prima parte. E poi infine abbiamo l'assistenza dall'alto. Queste tre cose possiamo dire sono tre elementi che fanno che questa lettera sia significativa per Timoteo. Timoteo, tu stai venendo meno, ti trovi davanti a questo compito così grande, sappi una cosa, la persona che deve portare avanti questo compito sei tu. Perché? Perché Paolo te lo ha richiesto, apostolo di Gesù Cristo, perché tu sei idoneo per far quello e perché il Signore ti sosterrà mentre tu stai facendo quello. L'introduzione alla lettera deve far sentire questi saluti, deve far sentire a Timoteo quanto sia significativo l'incarico che gli è stato affidato. Questo è un incarico che non è stato affidato da un semplice uomo, ma è stato affidato da un semplice uomo che è un apostolo di Cristo Gesù. Versetto 1. Paolo, apostolo di Cristo Gesù, per ordine di Dio, nostro Salvatore, di Cristo Gesù, nostra speranza. Questo versetto indica tutta l'autorità di Paolo nell'essere un apostolo. Egli è l'apostolo di Cristo Gesù. Egli non rappresentava se stesso. Egli non rappresentava ad un gruppo religioso. Egli era l'apostolo di Cristo Gesù. Ed è interessante che lui sottolinea Cristo Gesù, non Gesù Cristo. Non si sa perché, ma può darsi di che Paolo nella via andando verso Damasco, cosa è successo? Lui si incontrò con il Messia in gloria. Perciò per lui, a differenza degli apostoli che hanno vissuto e hanno visto l'uomo Gesù Cristo, che allo stesso tempo era 100% Dio, Paolo riconosce che cosa? Prima la sua messianicità. Lui è divino, è il figlio di Dio che si è incarnato ed è Gesù Cristo. Perciò lui riconosce prima il titolo di Gesù, Cristo non è il suo cognome, Cristo è Messia, è il titolo, ciò che per cui lui è venuto. E questo Cristo chi è? Questa persona Gesù, il Gesù storico. Lui è apostolo di Cristo Gesù. Egli era questo. Egli rappresentava una persona. Egli apparteneva ad una persona. Egli era stato inviato in missione da una persona. Da chi? Da Cristo Gesù. Andate in Atti 9. Atti 9 possiamo leggere della conversione di Paolo, ma anche della sua chiamata al ministero. Sappiamo che per essere un apostolo dovevano aver visto il Signore Gesù Cristo, aver visto la sua resurrezione, avrebbero vissuto con lui fino a che era sceso in cielo. Ma Paolo era oltre ai 12, prima gli 11, poi Mattia e poi Paolo. Lui ha visto il Signore proprio mentre stava andando in Damasco. In Atti 9 leggiamo il versetto 4 che Paolo sta andando a prendere i credenti per portarli a Gerusalemme e il Signore le apparve sulla via di Damasco. E Luca scrive questo, che Paolo è caduto in terra, udì una voce che gli diceva: Saulo, Saulo, perché mi perseguiti? E gli domandò: chi sei, Signore? Guardate chi risponde. E il Signore gli rispose: io sono Gesù che tu perseguiti. Interessante anche che Paolo, o che Luca, chiama prima Saulo. Saulo era il suo nome in ebraico, e questo era anche una, possiamo dire, un costume che un giudeo in quel tempo, sapendo che la cultura greca era così influenzava tanto in quel tempo, che Paolo avesse il suo nome giudaico e anche il suo nome in greco. Il suo nome in giudaico era Saulo, il suo nome in greco era Paolo, e Gesù lo chiama per il suo nome ebraico, Saulo, Saulo, e lui risponde: chi sei, Signore? E lui dice: io sono Gesù. Quel uomo che aveva vissuto e di cui Paolo conosceva, possiamo dire nel modo in cui lui sentiva, era un discepolo di Gamaliele, sapeva le cose che succedevano nel Sinedrio. Il Sinedrio era come se fosse il governo dei giudei in quel tempo. Lui sapeva chi era Gesù, e lui sa, e possiamo dire ascolta, che quel Gesù gli sta parlando dalla gloria. E poi, pensando a questa apparizione che mostra che lui è apostolo di Gesù, che cosa succede? Il Signore parla a Anania più tardi e mostra la sua chiamata. Anania non vuole andare da Saulo, il Signore gli dice di andare da questo uomo. Anania sapeva chi era questo uomo. Versetto 10 dice: ora a Damasco c'era un discepolo di nome Anania, e il Signore gli disse in visione: Anania. E gli rispose: eccomi, Signore. E il Signore a lui: alzati, va nella strada chiamata Dirita, e cerca in casa di Giuda, uno di Tarso chiamato Saulo, poiché ecco, egli è in preghiera. Poi Anania, al versetto 13, rispose: Signore, ho sentito dire da molti di questo uomo quanto male abbia fatto ai tuoi santi in Gerusalemme. E poi il Signore gli risponde al versetto 15: va, perché egli è uno strumento che ho scelto per portare il mio nome davanti ai popoli, ai re e ai figli di Israele. Gesù, quel uomo che aveva camminato, che era sceso in gloria mostrando che era il figlio di Dio, era quello che aveva chiamato Paolo al ministero. Egli, Paolo, era inviato da Cristo Gesù stesso. E Paolo è molto consapevole della sua chiamata divina al ministero apostolico. Lui non dubitava, ecco perché lui poteva affrontare tutto ciò che lui affrontava nelle chiese, perché lui conosceva questa verità. Pensate ai dodici, o a tutti i discepoli di Cristo, venivano martirizzati. Perché? Perché non potevano negare chi era la persona di Gesù Cristo. Perciò questo è forza per Paolo, sapere chi lo aveva mandato in missione e chi lo aveva mandato a dire a Timoteo: tu devi rimanere lì. E questa sua autorità come apostolo di Gesù Cristo viene ancora intensificata da che cosa? Perché dice Paolo, apostolo di Gesù Cristo per ordine di. Lui è apostolo di Gesù Cristo per ordine di qualcuno. La parola ordine significa anche mandato, autorità. In Tito 2:15, se possiamo leggere questa, come viene usata questa parola, Paolo dice, Tito 2:15, parla di queste cose, e poi dice a Tito: esorta e riprendi con piena autorità. Autorità. Questa è la stessa parola che Paolo usa per dire a Timoteo: ordine. Perciò questa parola si può usare per dire ordine, per dire autorità. Ed è interessante anche che Paolo solitamente nelle sue epistole non usa per ordine di Dio. Lui solitamente scrive per volontà di Dio, più possiamo dire più leggero. Ma qua lui sta andando, possiamo dire, con la sua autorità, per ordine di Dio, con l'autorità di Dio. E questa parola anche serviva per indicare un comando diretto ad una persona, o ascoltate, anche per gli ordini assolutamente vincolanti che dava una legge ad un individuo. Paolo è vincolato all'essere apostolo di Cristo Gesù. Questa è la sua autorità nel dire a Timoteo di rimanere lì. Questo è un chiaro ordine che Paolo ha ricevuto. e la sua attività e autorità apostolica erano conformi a quell'ordine? E quell'ordine viene da chi? Da Dio nostro Salvatore e di Cristo Gesù nostra speranza. È il Padre e del Figlio che hanno dato questo ordine a Paolo. Pensiamo a noi. Gli apostoli hanno scritto lettere che sono ispirate. Loro erano già mandati. In più Dio li usò in un modo speciale, particolare. Lui ispirò le scritture attraverso di loro. Lui l'ha sospinto a loro affinché scrivessero ogni parola che Dio voleva che fosse scritta. E noi, come Timoteo, siamo chiamati a che cosa? A rispondere a questa autorità, a sottometterci a questa autorità che loro, per ispirazione, lo Spirito Santo ha infuso in loro pensieri, parole, e ha usato la loro personalità per scrivere la scrittura, chiama noi, come poi Paolo chiamerà a Timoteo, a chi ubbidisca a ciò che è scritto. Lui è apostolo di Gesù Cristo per ordine, con autorità o per mandato di Dio. È significativo il fatto che Paolo lega Timoteo con tutto questo, dicendo che il suo apostolato di Cristo Gesù è un ordine che ha ricevuto, che proviene da chi? Da Dio, guardate, nostro Salvatore. Da Cristo Gesù, nostra speranza. Ciò che Paolo ha ricevuto è qualcosa che vincola Timoteo. Se Paolo è quello che è, e Timoteo, tu sei in comunione con me, come dirà poi a Filemone, che cosa? Se Dio è il mio Salvatore ed è quello che mi ha chiamato, e Gesù Cristo è la mia speranza, e io ti sto ordinando questo è anche il tuo, perciò tu non ti sottometti solo a me, in base a ciò che ci dico, ti devi sottomettere a chi? Al tuo Dio Salvatore, al tuo Signore Gesù Cristo, che è la tua speranza. Sappiamo che il Padre è la fonte della salvezza, poi sappiamo che Cristo Gesù è anche la nostra salvezza, perché Lui ha operato essa nell'essere umana, ma anche vediamo che Paolo dice Gesù Cristo nostra speranza, ed è grazie alla sua opera di redenzione in Cristo, la opera che Cristo ha compiuto, che noi abbiamo speranza. Speranza di che cosa? Speranza che i nostri peccati passati sono stati perdonati? Abbiamo speranza di che cosa? Di che la nostra vittoria è presente nel modo in cui Lui ci ha riscattato? E anche abbiamo speranza della gloria futura a causa di ciò che Cristo ha fatto. Cristo è la nostra speranza, Cristo è il nostro Salvatore, ma allo stesso tempo Dio Padre è anche il nostro Salvatore. Sappiamo la Trinità, Padre, Figlio e Spirito Santo, di comune accordo hanno fatto questo. Perciò Paolo è questo, ha questa autorità. E questo è già molto significativo per l'incarico che gli è stato affidato a Timoteo. Ma c'è di più. Timoteo è legittimo. Legittimo per far ciò che deve fare. Versetto 2. Paolo dice a Timoteo, mio legittimo figlio nella fede. Nell'originale sarebbe a Timoteo, legittimo figlio in o nella fede. Non c'è il mio. Perciò Timoteo, legittimo figlio in o nella fede. Questo ci aiuta a capire che non necessariamente Paolo sta riconoscendo che Timoteo era venuto a Cristo attraverso la sua predicazione, perciò era un suo figlio spirituale. Questo potrebbe anche essere il senso e potrebbe avere questa implicazione, ma può essere anche che Paolo scrive a un legittimo figlio nella fede. Questo può dare a intendere che Timoteo era un autentico credente salvato attraverso il ministero di Paolo, ma che allo stesso tempo dimostra che cosa? Timoteo, tu sei vero nella fede, e io come apostolo lo riconosco, e io come mandato per ordine di Dio dalla nostra speranza Gesù Cristo ti dico, tu rimani in quel posto. Possiamo dire che questi due versetti hanno un peso che infonde a Timoteo nel leggere queste parole attentamente e nel vedere questo che tu leggerai successivamente, lo devi fare. Perché viene da me, ma soprattutto viene da chi? Dal tuo Signore. E tu sei idoneo per far questo. Tu sei legittimo nella fede. La parola per legittimo può significare anche vero ed anche il senso di autentico. Perciò Paolo sta descrivendo a Timoteo come vero, il che lo unisce a Paolo e lo lega. Perché? Perché Paolo vede e confida nella fede di Timoteo. Paolo, come apostolo del suo Signore, approva chi è Timoteo, non ha alcun dubbio. Possiamo dire che Timoteo è degno di fiducia nell'adempiere il compito che gli è stato affidato. Timoteo, tu sei vero, tu sei legittimo figlio nella fede e questo ti mette in grado di compiere il compito difficile che ti è stato affidato. A volte sei scoraggiato da ciò che devi affrontare e di ciò che ti riconosci che non sei in grado di fare. Ora, se è biblico, se proviene dalla scrittura, tu sei in grado di farlo. Se tu hai quella fede salvifica che il Signore ti ha donato nel momento in cui ti ha salvato. Se Timoteo, davanti a questa situazione, Paolo gli sta dicendo: tu sei legittimo, tu sei vero, e devi affrontare tanto. Pensa ai nostri problemi. I nostri non sono quelli di Timoteo. E noi non stiamo diminuendo i nostri problemi, perché i nostri problemi, per ognuno di noi, sono la nostra montagna che dobbiamo superare. Va presa così. Per me può essere qualcosa di insignificativo ciò che vive un'altra persona, ma per quella persona è una montagna che deve affrontare. Ma attraverso la parola, attraverso ciò che è scritto, Dio ci ha donato tutto ciò che riguarda la vita e la pietà. E perciò Timoteo, essendo legittimo nella fede, lui può far ciò che Paolo gli ha detto. E possiamo dire, la difficoltà più grande di Timoteo forse non è affrontare le persone, non è riconoscere la verità, non è predicare la parola. La difficoltà più grande di Timoteo sarà che dovrà affrontare persone che lo metteranno in discussione, che lo faranno soffrire, che lo accuseranno. E perciò Timoteo viene meno in questo anche. È quello che poi leggeremo in Seconda Timoteo. Si legge in Seconda Timoteo che dice che Timoteo era timido, veramente la parola potrebbe essere codardo, aveva paura di affrontare le persone. Anche Paolo dice: figlio mio, soffri anche tu come io soffro. Nella seconda lettera di Timoteo, non soltanto Timoteo era perseguitato, Timoteo non soltanto soffriva la Chiesa, ma allo stesso tempo c'era la persecuzione che era iniziata. Paolo era in prigione e Timoteo deve fare il suo compito fedelmente, sapendo che anche per lui possono venire e portarlo in prigione. Perciò Timoteo ha paura ed è codardo di fare il suo compito. Ma questo che cosa dimostra? Che Timoteo era un uomo come noi. E che cosa bisogna? Di che la parola, in quel caso un apostolo, lo incoraggi, lo sostenga, lo metta in grado di sapere come fare in determinate situazioni, affinché si renda conto: non dipende da te, tu solo ubbidiscimi a me. E nell'ubbidienza sarà difficile a volte, ma nell'ubbidire io ti sosterrò. Ed è proprio quello che poi viene dopo. Paolo gli sta chiedendo questo: Timoteo, legittimo nella fede, sei idoneo per fare ciò che devi fare, e poi tu sarai assistito dall'alto, il Signore ti verrà accanto. In che modo? Attraverso la grazia, misericordia e pace da Dio Padre e da Cristo Gesù nostro Signore. Guardate tutto ciò che sosterrà Timoteo e che sostiene anche noi. Grazia. Sappiamo che il favore immeritato a noi peccatori che ci salva e che ci sostiene, ma allo stesso tempo questa è la grazia e la potenza della quale Timoteo avrà bisogno nel momento della difficoltà. Dio gli darà ciò che lui non merita per far ciò che Dio gli sta chiedendo di fare. Grazia, misericordia e compassione che Dio ha su quelli che soffrono, su quelli che sono, sappiamo, più duro ancora o più forte il termine. Dio ha misericordia e compassione di persone misere, mancanti nei suoi confronti. E perciò Paolo dice a Timoteo che quando tu sarai sopraffatto a causa del tuo peccato, Dio ti concederà misericordia e anche qualcosa di immeritato. E poi da Dio verrà anche pace. Questo proviene dal fatto che Timoteo è riconciliato con Dio attraverso Gesù Cristo. E pensate come funziona: quando noi riceviamo pace in una situazione difficile, non necessariamente sarà basata su quella prova, sapendo che andrà tutto bene. La nostra pace con Dio, su che cosa si basa? Sul fatto che siamo riconciliati con Lui e che sappiamo che tutte le cose coopereranno per il nostro bene, che Dio prenderà quel male e lo userà per il nostro bene, e che tutto questo Dio lo fa perché io sono riconciliato a Lui. Questa verità mi dona pace. Non è qualcosa di emozionale, è qualcosa che ragioniamo, che riflettiamo e che poi produrrà in noi questo sentimento di pace. La grazia sarà l'aiuto del Signore per fare la sua volontà, Timoteo. La misericordia sarà quello di cui avrai bisogno quando fallirai nel fare la sua volontà. E la pace sarà quello di cui avrai bisogno quando arriveranno le difficoltà. Ricordati, quando arriveranno le difficoltà, che tu sei, Dio è dalla parte tua. Tu sei riconciliato a Lui. Ricordati che quando tu non potrai fare la sua volontà, la sua grazia ti sosterrà. E ricordati che quando tu fallirai nel fare la sua volontà, che cosa? Dio mostrerà misericordia. Non ti darà ciò che tu meriti, anzi, sarà paziente e ti sosterrà. Pensate anche a questo: quando noi facciamo qualcosa che Dio ci chiama a fare, tutte le conseguenze sono nelle sue mani. Se noi ci sforziamo ad andare in quella direzione, Dio si prende cura di noi. Se noi non andiamo in quella direzione, Dio si prende cura di noi lo stesso, ma ci porterà nella via in cui noi dobbiamo camminare. Perciò Dio mostrerà grazia, misericordia e pace a Timoteo in questo. Questo verrà da Dio Padre, da Cristo Gesù nostro Signore. E queste cose verranno da coloro che hanno ordinato da Paolo di essere apostolo e gli stessi che attraverso Paolo hanno affidato questo duro compito a Timoteo. Questi due versetti mostrano quanto sia significativa questa lettera per Timoteo. Timoteo è chiamato da Paolo, sappiamo per implicazione da Dio, Timoteo è approvato per far ciò che deve fare e Timoteo sarà assistito mentre farà ciò che deve fare. Pensiamo noi. Si può dire che noi siamo legittimi nella fede? Perché tutto ciò che Timoteo andrà a fare, Paolo lo può chiedere anche a un non credente, e questo non succederà. Il non credente non ama la verità, la rifiuterà, non vuole predicare la verità e non vuole neanche vivere la verità. Timoteo è idoneo per questo motivo, perché lui conosce la verità, perché lui può predicare la verità, perché lui può vivere la verità e perché lui può applicare la verità agli altri. Perciò noi siamo legittimi nella fede. Riconosciamo che nel momento della prova Dio ci sosterrà, provvederà ad ogni nostro bisogno. Filippesi 4:19 dice: il mio Dio provvederà splendidamente a ogni vostro bisogno secondo le sue ricchezze in Cristo Gesù. Romani 8:32 dice che colui che non ha risparmiato il proprio figlio, ma lo ha dato per noi, non ci donerà forse anche tutte le cose con lui? In che modo sappiamo che Lui provvederà per noi. Siamo convinti di questo? Perché anche questo, può essere che non siamo convinti nella prova, ma ecco dove noi andiamo la parola, a ricordarci di ciò che Lui provvederà per noi. Noi siamo, dimentichiamo le cose, ecco perché dobbiamo stare davanti alla parola, non perché è un obbligo leggere ogni giorno, ma perché noi ci dimentichiamo, perché la nostra carne tenderà a dimenticare la parola per fare la propria volontà. E un'altra domanda: in che modo rispondiamo quando viene la prova? Perché Timoteo, davanti a questo compito difficile, le prove sarebbero arrivate, ma la domanda per Timoteo sarebbe stata: tu, Timoteo, come risponderai a queste prove? Perché tutte queste persone, alcuni ti incoraggeranno, ti sosterranno, saranno credenti, ascolteranno la verità, altri no. Ma tu come risponderai a questa situazione? Perché alla fine, se tu hai un compito verso loro, tu per primo hai un compito verso di chi? Verso il tuo Signore, nel modo in cui ti conformi all'immagine di suo Figlio, mentre fai ciò che Dio fa, ti chiede di fare. E questo è molto importante per noi come Chiesa, perché nel corpo, quando serviamo praticamente, in un modo in cui parliamo con le persone o anche in modo pratico, è molto importante non soltanto far quello, ma il modo in cui lo facciamo, perché quello arricchisce. Noi ci conformiamo al volere del Signore, è questo che deve fare Timoteo. E infine, cosa pensi nei momenti di prova? Cosa pensi nei momenti di prova? Mettetevi immedesimati in Timoteo, davanti a quella situazione. Lui ha letto questi due versetti, sa il significato del suo compito, e lui cosa deve fare? Come doveva pensare? Possiamo pensare al Salmo 23, non sto dicendo che Timoteo aveva pensato questo, ma Salmo 23 ci aiuta a noi a vedere quanto dobbiamo dipendere dal Signore, perché Davide dice che il Signore è il mio pastore, nulla mi manca. Nulla gli mancava a Davide. Ed era perseguitato da Saul, come diciamo mercoledì, certamente, ma nulla gli mancava. Aveva lui, lui era tutto. E poi al versetto 4 di Salmo 23 Davide dice: quando anche camminasse nella valle dell'ombra della morte, io non temerei alcun male, perché tu sei con me, il tuo bastone e la tua verga mi danno sicurezza. Perciò ci troveremo davanti a situazioni difficili, il Signore ci metterà davanti a situazioni difficili per la nostra santificazione, che userà quel male per il nostro bene, permetterà quello? Risposta sì. Perciò pensa a quello che la Scrittura dice, pensa a quello che una persona saggia può dirti sulla base della Scrittura, e prega di avere direzione e guida da parte del Signore, e ricordati che sei davanti al Signore, il Signore è dalla parte tua, e affidati che il Signore provvederà per te in mezzo a quella situazione. E tutto da dove proviene? Dalla verità. Paolo dirà a Timoteo della sufficienza della Scrittura, seconda Timoteo 3:16-17, situazione simile ma più aggravata nella vita di Timoteo nella seconda lettera. Paolo cosa le dice? Ogni scrittura ispirata da Dio è utile, Timoteo, a insegnare, a riprendere, a correggere, a educare alla giustizia, perché l'uomo di Dio sia completo e ben preparato per ogni opera buona. Domanda per te: qual è la tua fonte quotidiana da dove tu attingi per crescere nella conformità a Cristo? La parola. Questa è la risposta. La parola. Timoteo deve dipendere da essa. Deve mettere in mezzo alla Chiesa, possiamo dire, al centro la verità. Deve mettere al centro la verità, lui deve viverla, deve chiamare gli altri a viverla. Perché? Perché la Chiesa che cos'è? Colonna e sostegno della verità. Nel modo in cui Timoteo farà questo compito, la verità, Cristo, verrà innalzato. Pensa alla nostra responsabilità e pensa a quanto questa lettera è significativa per Timoteo. noi non siamo, per grazia di Dio, nella situazione in cui si trovava Timoteo. Ma questa lettera, possiamo dire, funzionerà. La verità ci conforma alla pietà. E perciò tutto ciò che vedremo nei 6 capitoli, ci saranno cose difficili e altre meno difficili, ma tutto questo, a coloro in cui è autentica la fede, a coloro in cui è legittima la loro fede, questa parola darà frutto e ci conformerà sempre di più a che cosa? A essere ciò che la Chiesa deve essere, colonna e sostegno della verità, in modo che da noi che siamo qui dentro, come da quelli di lì fuori, possano vedere che cosa? Quella Chiesa conosce la verità e quella verità è Cristo. Preghiamo. Signore, ti vogliamo tanto ringraziare per, Signore, poter comprendere il peso, Signore, di ciò che tu hai comandato a Timoteo, Signore, attraverso Paolo. Signore, ti ringraziamo perché riconosciamo quanto veniamo meno davanti a prove molto diverse da quelle che affrontava Timoteo, ma ti ringraziamo, Signore, perché attraverso la tua parola noi possiamo essere istruiti, possiamo essere confortati, incoraggiati. Signore, è la tua parola che trasforma le nostre vite. È la Chiesa, quando vive la verità, che trasforma la nostra vita. Sono le altre persone, gli altri credenti, che quando ci aiutano, ci incoraggiano, secondo il piano di Dio, ci conformano alla verità. E noi ti ringraziamo, perché questa verità non è, Signore, qualcosa di filosofico. È una persona, è tuo figlio. E ti ringraziamo che tu l'abbia data per i nostri peccati. Ti ringraziamo perché noi da Lui abbiamo tutto ciò che riguarda la vita e la pietà. Perché il nostro desiderio, Signore, è sì crescere e maturare conformi a Lui, ma sopra questo, Signore, il nostro scopo è che la Chiesa continua a essere ciò che Tu vuoi che sia, colonna e sostegno della verità, affinché Cristo sia visto e sia manifestato. Signore, innalza Tuo Figlio nel modo in cui ci istruisci nella parola, nel modo in cui cresciamo e viviamo conforme ad essa. Nel nome di Gesù. Amen. Amen.